Sì, è una buona giornata, l'ultima giornata piena che abbiamo, piena anche di ascolto, piena di preghiera, piena di voglia di rigenerare un cammino, di lasciarsi davvero portare dalla parola limpida e profonda del Signore. Bene. Siamo in ascolto così come la narrazione dal testo di Secondo Samuele ci consente di fare, di passaggi e momenti della vita di Davide con la loro discontinuità. E questo a me pare anche un valore aggiunto. Non abbiamo scelto la strada lineare e organicamente strutturata a tavolino del cammino di Davide, peccatore e credente. La assumiamo così come essa si svolge, con le tappe che ha, e sempre in ascolto della parola che ce le consegna ad una. E stamattina il testo di riferimento è quello di Secondo Samuele, il capitolo 24. Il versetto dall'1 al 25, l'intero capitolo. È il capitolo del censimento che mi piace intitolare, ne capiremo il perché, ed è il perché certo non inventato da me, ma è di ascolto della parola, il riproporsi sempre possibile di logiche mondane. Questo vissuto di Davide per sentieri differenti, in esperienze diseguali. Lo conosciamo il testo e comunque ora lo scorriamo brevemente. In fondo questa narrazione è ciò che la fa essere e ce la fa sentire nel cammino di questi giorni come parola significativa, vede l'insinuarsi di un ordine diverso di valori e quindi di comportamenti, quell'ordine diverso che sembrerebbe non conferire sempre e adeguatamente il primato a Dio. Ecco, questo è l'insidia che sta sotto la determinazione puntuale, direi quasi accanita, di Davide di contarsi. Il peccato, questa volta, pare insito nell'ordine di fare appunto la conta delle proprie forze, nella illusione che contare le proprie forze, tanto più che sono divenute consistenti, dà sicurezza, ti fa sentire in qualche modo riuscito, addirittura pagato, con anche il rischio che la conseguente desolazione che ti prende il cuore quando queste forze vengono meno, ti demotivi totalmente. Ecco, questo è il sentiero di approccio al testo che ora brevemente scorriamo, e nelle sue scansioni, tre anche molto facili da individuare: il censimento, i primi 9 versetti. L'ira del Signore si accese di nuovo contro Israele e incitò Davide contro il popolo in questo modo: su, fa il censimento di Israele e di Giuda. Il re disse a Joab, capo dell'esercito a lui affidato: percorri tutte le tribù di Israele, da Dan fino a Bersabea, e fate il censimento del popolo perché io conosca il numero della popolazione. Ioab rispose al re: il Signore tuo Dio ha menti il popolo 100 volte più di quello che è, e gli occhi del re, mio Signore, possano vederlo. Ma perché il re, mio Signore, vuole questa cosa? Quindi gli fa l'obiezione: ma perché vuoi contare? Ma l'ordine del re prevalse su Ioab e sui comandanti dell'esercito e il popolo di Israele. Passarono il Giordano, cominciarono ad Aroer e dalla città che è a metà del torrente di Gad su fino a Yazer. Poi andarono in Galaad e nella terra degli Ittiti a Kadesh. Andarono ad Amian e piegarono verso Sidone. Andarono alla fortezza di Tiro e in tutte le città degli Evei e dei Cananei, e finirono nel Gebek, nel Negev di Giuda e Bersabea. Percorsero così tutto il territorio e dopo 9 mesi e 20 giorni tornarono a Gerusalemme. Ioab consegnò al re il totale del censimento del popolo. C'erano in Israele 800.000 uomini abili in grado di maneggiare la spada, in Giuda 500.000. Imponente, quasi. Ma ecco il secondo passaggio della narrazione, che svolge ciò che nasce nel cuore di Davide, i pensieri che lo afferrano dall'interno. Ma dopo che ebbe contato il popolo, il cuore di Davide gli fece sentire il rimorso ed egli disse al Signore: ho peccato molto per quanto ho fatto. Ti prego, Signore, togli la colpa del tuo servo, perché io ho commesso una grande stoltezza. Avverte che un pensiero mondano si era insinuato nel cuore e lui l'aveva ospitato. Al mattino, quando Davide si alzò, fu rivolta questa parola del Signore al profeta Gad, veggente di Davide: va a riferire a Davide, così dice il Signore, io ti propongo 3 cose, scegline una e quella ti farò. Gad venne dunque a Davide, gli riferì questo e disse: vuoi che vengano 7 anni di carestia nella tua terra, o 3 mesi di fuga davanti al nemico che ti insegue, o 3 giorni di peste nella tua terra? Ora rifletti e vedi che cosa io debba riferire a chi mi ha mandato. Davide rispose a Gad: sono in grande angustia. Ebbene, cadiamo nelle mani del Signore, perché la sua misericordia è grande, ma che io non cada nella mano degli uomini. Si apre e si chiude questo pezzetto di narrazione con una ammissione lealissima di colpevolezza e con una confessione di fede nella misericordia del Signore. E Davide è attraversato continuamente da impeti di dedizione al Signore e di gratitudine, e insieme da logiche di mondanità, come se con l'armatura forte di cui aveva voluto sbarazzarsi quando doveva affrontare il gigante Golia, si ripercorresse dall'interno puntualmente, come a dire: attrezzati, conta, garantisciti, assicurati che. E tutto questo è dentro l'oscillazione della vita, tra scelte di affidamento al Signore e esigenza o pretesa di poter garantire condizioni sicure. Infine, l'ultimo testo, l'ultimo passaggio che dischiude al termine la promessa, perché l'angelo del Signore ferma la punizione, ma anche in questo caso l'intreccio della narrazione del testo fa scorgere che nel frattempo era nato qualcosa di profondo e di grande nel cuore di Davide. Leggo. Quando l'angelo ebbe stesa la mano su Gerusalemme per devastarla, il Signore si pentì di quel male e disse all'angelo devastatore del popolo: «Ora basta, ritira la mano». L'angelo del Signore si trovava presso l'aia di Arauna, il Jebuseo. Davide, vedendo l'angelo che colpiva il popolo, disse al Signore: «Io ho peccato, io ho agito male, ma queste pecore che hanno fatto? La tua mano venga contro di me e contro la casa di mio padre». È il segnale di qualcosa che era andato cambiando nel cuore di Davide. Era stato pastore di un gregge, ma adesso è pastore di uomini, di un popolo. Qualcosa è cresciuto, è fiorito dentro, una consapevolezza nuova, una solidarietà vera con l'avventura della sua gente. Punisci me, ma questo popolo che male ha fatto? Come a dire: lascialo, lascialo tranquillo questo popolo. Quel giorno Gad venne da Davide e gli disse: «Sali, innalza un altare al Signore nell'aia di Arauna, il Jebuseo». Davide salì, secondo la parola di Gad, come il Signore aveva comandato. Arauna guardò e vide il re e i suoi servi dirigersi verso di lui. Arauna uscì e si prostrò davanti al re con la faccia a terra. Poi disse: «Perché il re, mio signore, viene dal suo servo?» E Davide rispose: «Per acquistare da te l'aia e costruire un altare al Signore, perché si allontani il flagello dal popolo». Arauna disse a Davide: «Il re, mio signore, prenda e offra quanto vuole. Ecco i giovenchi per l'olocausto. Le trebbie e gli arnesi dei buoi serviranno da legna. Tutte queste cose, o re, Arauna te le regala». E poi disse: «Il Signore, tuo Dio, ti sia propizio». Ma il re rispose ad Arauna: «No, io acquisterò da te a pagamento e non offrirò olocausti gratuitamente al Signore mio Dio». Davide acquistò l'aia e i buoi per 50 sicli d'argento. Quindi Davide costruì in quel luogo un altare al Signore e offrì olocausti e sacrifici di comunione. Il Signore si mostrò placato verso la terra e il flagello si allontanò da Israele. Finisce con un futuro che ha dentro il chiarore della promessa. Il tempio edificato, tra l'altro, sarebbe stato appunto l'inizio del tempio di Salomone, il tempio di Gerusalemme. La pagina quindi che nasce dentro lo smarrimento di un uomo che teme di non poter sempre fidarsi di una promessa che non è tangibile, ma che dopo ha l'interiore libertà di pentirsi, di ritornare umile e discreto al Signore, di di appassionarsi per la sorte del suo popolo, dei poveri con cui cammina e che vuole quindi restituire con sovrabbondanza a ciò che sta ricevendo da Dio. Ecco, una pagina che merita in questo momento di essere fatto oggetto di una meditazione più puntuale. Pochissime note, come al solito, però sto guardando, è acceso questo. Vediamo se ho una scaldatina. Per voi penso che siete, io sono in piedi, mi muovo, parlo, ma beh, non è rigido il tempo.
No, no, infatti.
Ci sono dire, bene, anzi, no? Bene. E come al solito, piccolo momento per evidenziare gli aspetti salienti che questa pagina ci consegna. E poi cominciamo a prendere un pochino in largo per dire come parole così incrociano i nostri vissuti e che cosa possono consegnarci nel lavoro laborioso di preghiera e di riflessione di quest'ultima giornata piena. Beh, Davide, ed è una notazione sempre puntuale, anche in questo caso Martini va subito a mirare l'aspetto centrale. Non vuole riconoscere la proprietà di Dio, ma vede il suo popolo come la sua forza, come la sua ambizione. Invece è di Dio il popolo. Potremmo dire, il censimento significa possesso, efficacia, potere nelle intenzioni di Davide. E Davide cade nella tentazione di sentirsi padrone, acquista anzi un cuore da padrone, entra nello spirito del possesso e vuole misurarlo questo possesso, averne il segreto, essere certo della sua efficacia. E i numeri imponenti sembrano dirgli: ecco, guarda, sei padrone di tanto, di tanti. Ma è il secondo passaggio davvero di grande valore e intensità. Peccatore Davide, ma credente, si accorge dello sbaglio. Nessuno glielo anticipa come rimprovero, ci arriva lui. E ci arriva accompagnato dal sentimento della misericordia di Dio, che anche in questa oscura vicenda è presente limpidamente. Notiamo. Dalla frenesia del successo all'angoscia dell'insuccesso totale, il passaggio è delicato e difficile. Al posto della efficacia vede frantumarsi la struttura del suo popolo, decimato dalla peste. Al posto del potere sperimenta l'impotenza dell'uomo di fronte ad un flagello che non può dominare. Sperimenta la propria debolezza, l'inutilità di tutte le misure umane e adesso si sente in balia delle circostanze le più imprevedibili. Che cosa accadrà? Ed è qui comunque che emerge dal cuore quella nuova coscienza di solidarietà con il suo popolo che prima non era così evidente. E questo non è un segno di un re potente, è un re sta diventando pastore. E questa è una parola luminosa. Come luminosa è, Martini lo chiama, il chiarore del Tempio, che viene edificato. È desolazione attorno a noi, è popolo falcidiato, ma adesso quella è icone di una speranza e segno di un futuro. Ecco, questo per entrare nell'ascolto del testo, e perché anche questa pagina è, come tutte le altre che ci hanno condotto sino a qui, accompagni e innervi la preghiera di queste ore. Ma appunto qui un poco tento di prendere il largo, almeno solo come abbozzo, come avvio, come incoraggiamento a procedere poi in una strada come questa, dove ci aiutiamo a far interagire la forza della parola che abbiamo ascoltato con i nostri personali vissuti, con domande, problemi, con paure, con ansietà, con ambizioni che potremmo avere nel cuore. E allora un primo spunto potrebbe essere quello di suggerire e di invitare ad uno sguardo retrospettivo sulla nostra vita, che faccia emergere l'esprimersi di logiche mondane nel nostro operare, di ieri o di oggi. Tentando di dare volto a parole che ho dentro, ad ascolti che ho dentro, comincerei a semplificare così, ma invitando poi tutti ad una riflessione reale, libera, bella, vera, di persone che stanno vivendo bene il cammino di purificazione di queste giornate. Penso comunque che l'assillo dei numeri e della riuscita e quindi del successo rimanga indiscutibilmente anche oggi una delle strade dove si può configurare una logica mondana, là dove questo diventa davvero prioritario. O l'ansia di promozioni, che sembra non essere in calo neanche in una stagione così. E vedere cosa accade dentro, oppure io penso che qui il livello si fa più attento, meno esteriore, il prevalere nel cammino con la gente, con una comunità, dei criteri della fretta rispetto a quelli indiscutibilmente più liberi e più profondi, dei cammini formativi che aiutano l'interiorizzazione. La fretta di avere subito qui i locali pieni, le chiese partecipate, le liturgie frequentate, e tutto questo evidentemente non è cosa da demonizzare, ma se questo prevalesse in maniera troppo massiccia sulla cura dei cammini formativi che poi conducono e sostengono gli itinerari della fede, alimentano nel cuore delle convinzioni autentiche, e sarebbe davvero un po' logica mondana. oppure penso all'ingenuità di affidare alla fedeltà ai doveri, penso ad esempio alla fedeltà ai doveri della preghiera, il compito di farci sentire a posto, piuttosto che aver cura della intensità della comunione con il Signore, aver cura dei processi continui verso un'interiorità. Via, è logica mondana, anche questa. Magari fatta con intenzioni tutt'altro che malvagie, ma è esteriore, non entra nella dinamica dell'alleanza, in qualche modo introduce parametri di valutazione diversi e non sono quelli convincenti. Ecco, comunque vorrei invitare a proseguirlo uno sguardo così, a decifrare meglio la nostra vita sotto questo profilo, ad avere l'interiore libertà valutando i perché, gli intenti, le radici di passaggi e di iniziative che viviamo o proponiamo, per vedere più dall'interno e con il cuore libero da che cosa tutto questo è mosso, da che cosa è sostenuto, che cosa si propone di raggiungere e di realizzare. Un secondo sentiero che molto assume la, chiamiamola con il linguaggio ignaziano, la desolazione. Quando cioè vediamo che si va stemperando o addirittura compromettendo il sogno della riuscita. Quando vedi che non fioriscono le cose, non decollano, non aumentano i numeri. Ora, uno sguardo alla forma che assume in noi questa percezione, per tanti aspetti inevitabile, un poco di desolazione, di scacco, di fallimento. E anche a questo livello, com'è importante che lo sguardo rimanga uno sguardo libero e profondo. Ad esempio, diventa intristimento, irritazione, rende intrattabili, diventa un entrare in uno sconforto insuperabile. Questo è un rischio che vediamo reale, magari qualcosa anche che ci addolora profondamente. Quando tu vedi una persona bella, brava, con tante capacità e doti, ad un certo punto nello sconforto totale, per di più intrattabile, intristito, ha perso la gioia, non sa più dov'è di casa la gioia. Oppure quando una fatica così diventa progressivamente, ci si accorge, demotivazione. E dici, e perché me la dovrei cacciare? Ti si spegne la voglia del rilancio. Vanno intiepidendosi i rapporti. È logica mondana, indubbiamente. C'è qualcosa di grande che sta venendo meno. Il fuoco che arde e che riscalda si sta progressivamente intiepidendo o addirittura spegnendo, tant'è che non ricorri più alle risorse che rigenerano. O lo fai blandamente, ogni tanto, a intermittenza. Non sei più un frequentatore assiduo del rovetto ardente, dell'acqua che zampilla e disseta. E tutto questo diventa criterio opportuno in questo momento, perché il nostro sguardo su ciò che accade si faccia puntuale, vero? Questo camminare con lealtà davanti al Signore, agli occhi del Signore. Comunque, come se ci fosse il segnale che ti dice: ma non si starà mica spegnendo un poco la forza della promessa che hai ricevuto dal Signore? E questa è una domanda onesta. Bisogna avere il coraggio di farsela. E tutto questo, com'è prezioso che diventi sguardo sincero e veritiero su ciò che sta in questo momento esprimendo il nostro cammino di sequela a Gesù e il nostro cammino di servizio dell'Evangelo. Anche qui, però, non sentiamoci mai soli. È importante che queste nostre fatiche, magari fatiche che un poco ci amareggiano, perché non fa bene a nessuno toccare con mano di avere una fede davvero fragile, di avere dei cali di tensione, delle battute d'arresto. Non fa bene a nessuno questa percezione. Però se dovesse accadere, com'è importante non sentirti mai da solo lungo la strada, mai. Sia perché hai fratelli e sorelle con cui puoi andare a bussare e domandare l'aiuto della fede, della condivisione, e offrire la tua, magari ferita, fragile, incerta, divenuta dubbiosa. Ma poi, in momenti così, è molto importante non smarrire dai volti. Non smarrirli, anzi, fare in modo che in qualche maniera addirittura campeggino nella nostra vita. Di fatto, questo momento che sto proponendo di meditazione coincide appunto con il 24 marzo. Già. Lì ci sono dentro volti che magari abbiamo anche conosciuto molto da vicino, che ci direbbero che la parabola di una vita che fallisce, tra virgolette, e addirittura nella drammaticità di un martirio, non è la parabola di una vita sprecata, ma di una vita consegnata, che è un'altra cosa. Io mi sono riletto, non ho ancora avuto la possibilità di vederlo in film Uomini di Dio, ma mi sono riletto l'edizione recentissima, quella con tutte le integrazioni che Kikayon ha
preparato sui martiri di Algeria, più forti dell'odio. E proprio perché mi pare che l'ascolto di un progressivo discernimento che prende coralmente questa piccola, incredibile comunità è un esemplare cammino di come si possa convivere costantemente con le logiche più diverse nell'affrontare i problemi più veri della vita e si possa comunque decidere di radicarsi sempre di più tra le tante logiche in quella che sembra essere più aderente alla Pasqua del Signore. Detto così e ascoltato così, la parabola delineata da questo cammino diventa di straordinaria efficacia. E quindi, altro che se c'è oggi ancora nella Chiesa la presenza di uomini e donne che non accedono all'armatura forte. No, proprio no. E neppure ne hanno nostalgia. Se ne sono interiormente liberati. E mi piace sempre sentire accomunati in questa annotazione anche i molti volti anonimi. Anonimi perché non noti. Magari noi abbiamo la gioia e la possibilità di sapere che molti sono e che non mi hanno. Perché magari fanno parte dei poveri con cui camminiamo, dei malati con cui condividiamo anche i passi verso il declino e la morte. Sono poveri alla ricerca di senso e tu stai accanto e aiuti e accompagni con discrezione e con coraggio. E tutto questo ti dice la prodigiosa risorsa di convinzioni di fede. E tu dici, ma allora attingo anch'io a quelle risorse lì. Ma come fanno questi genitori a portare il peso inesorabile e il quotidiano di condizioni di figli, di genitori anziani, davvero difficilissimi? Dove la trovano questa forza? Da che cosa e da chi sono sorretti? Ecco, sentiamoci sempre dentro, accorgente a un pensiero che mi è caro questo, a una folla, questo pregare e camminare sentendoci parte di un popolo scrutinato di uomini e donne che attraversa le vicende della storia all'interno delle situazioni più diverse. Sentiamoci dentro la compagnia dei poveri che cercano, che piangono, che attendono, che invocano, che hanno gioia, poveri di spirito, puri di cuore, amanti della giustizia e della pace, miti, misericordiosi. Ecco, dentro una forma così. Non ho potuto leggere molto, ma quel poco che ho letto, anche magari voi avete fatto molto di più, questa singolare testimonianza messa anche per iscritto, ma soltanto pochi giorni prima dell'essere ucciso in Pakistan il ministro, proprio che dice la consapevolezza di un rischio che sta attraversando e vivendo, ma lo dice affermando che questo comunque è sentiero per dire la bellezza del Vangelo, lo percorro, il Signore me ne darà la forza. E questi sono i poveri con cui camminiamo. Sono le persone che si sono educate a non farsi fagocitare da logiche mondane e anche pagando di persona un prezzo altissimo, ma con un'armatura forte non vai da nessuna parte. Con l'equipaggiamento agile puoi attraversare il deserto, questo è vero. E allora questa pagina di ascolto del testo di Samuele aiuti stamattina la nostra preghiera.